There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Podclass, i podcast di Class Editori.
Buongiorno dal gruppo Class Editori. Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 20 marzo e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri, 19 marzo, festa del papà, Save the Children ha pubblicato un report in cui dice che in Italia il tasso di utilizzo del congedo di paternità è più che triplicato tra il 2013 e il 2022. Stando ai dati, il coinvolgimento dei padri nella cura dei figli sta cambiando. Seppur lentamente, anche in Italia stiamo andando sempre più nella direzione di una maggiore condivisione delle responsabilità tra i genitori. Per continuare su questa strada, però, sottolinea l'associazione impegnata nella difesa dei più piccoli, i congedi di paternità rappresentano un importante diritto che viene sempre più richiesto. Secondo un'analisi dei dati INPS, anche se per la cura dei figli permane uno squilibrio di genere, come dicevamo prima, i dati mostrano che la percentuale di papà che utilizza il congedo di paternità sia più che triplicata tra il 2013 e il 2022. Nel 2013, nello specifico, poco meno di un padre su cinque ne ha usufruito, cioè poco più di 51.000 padri, mentre nel 2022 sono stati più di 3 su 5, cioè quasi 173.000, con poche differenze a seconda che si tratti di genitori del primo, secondo o successivo figlio. Quando nel 2012 è stato introdotto il congedo di paternità, questo prevedeva un solo giorno obbligatorio e due facoltativi, mentre oggi prevedono garantiti 10 giorni obbligatori e uno facoltativo ai neopapà ed è utilizzabile tra i 2 mesi precedenti e i 5 successivi al parto. Qui una parentesi, quando si dice giorni obbligatori non si intende che i padri sono obbligati a prenderli, ma che le aziende sono obbligati a darglieli se il padre li richiede. Non è un dato da poco, perché vuol dire che si sta riuscendo sempre di più a incoraggiare i nuovi padri nella condivisione della cura dei figli e, allo stesso tempo, eliminare i tanti ostacoli che ancora oggi bloccano l'ingresso e lo sviluppo professionale delle madri nel mondo del lavoro. In questo contesto, il congedo di paternità ricopre un ruolo fondamentale nella redistribuzione dei carichi familiari e nella promozione di una diversa concezione della figura paterna, anche se, ad oggi, sono ancora le donne a rinunciare alla carriera o addirittura al posto di lavoro perché il carico di cura risulta spesso un ostacolo alla loro vita professionale. Però sono anche sempre di più i padri che usufruiscono del congedo di paternità. Esistono tuttavia ancora forti differenze nell'utilizzo del congedo e dall'indagine di Save the Children risulta che è più elevato il numero di padri che ne usufruisce nelle province del nord e più basso in quelle del sud, e tra chi ha un reddito più alto. È più probabile che il padre usufruisca del congedo di paternità se lavora in aziende medio-grandi. Tra quelle con oltre 100 dipendenti, infatti, l'utilizzo è pari al 77%, mentre scende al 67% in quelle che hanno tra i 51 e i 100 dipendenti e al 60% tra quelle che hanno fra i 16 e i 50 dipendenti. Si arriva al 45% nelle aziende con 15 dipendenti o meno. Eppure è proprio in questa ultima tipologia di aziende che si è registrato l'aumento maggiore nell'utilizzo del congedo di paternità tra il 2021 e il 2022. Nella fruizione dei congedi si rilevano poi forti disuguaglianze tra le diverse tipologie contrattuali a favore di chi ha un contratto di lavoro più stabile. Se infatti tra i lavoratori con un contratto a tempo indeterminato la percentuale sfiora il 70%, tra quelli con contratto a tempo determinato scende al 36, mentre gli stagionali arriva solo al 20%. Come mostra l'analisi, qualcosa nel mondo della paternità si muove anche in maniera costante. È sempre più importante promuovere la condivisione della responsabilità genitoriale tra madri e padri per una maternità che non sia più ostacolo all'accesso delle donne nel mondo del lavoro. Vi metto il link al report di Save the Children con tutti i dati nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Colazione. Ieri il Consiglio Legislativo di Hong Kong ha approvato all'unanimità una legge molto repressiva sulla sicurezza nazionale. Tra le nuove misure introdotte ci sono tra le altre l'ergastolo per i reati di tradimento, insurrezione e di sabotaggio della sicurezza nazionale. La nuova norma amplia una legge del 2020 imposta alla città dal governo centrale cinese contro cui erano state organizzate grandissime proteste, represse però molto duramente dal governo locale, di fatto controllato da quello cinese. Hong Kong, infatti, è una città semi-autonoma con uno status particolare all'interno della Cina, ma il governo centrale ha progressivamente ridotto la libertà di espressione e di dissenso della popolazione del territorio. Come spiega il Post, il governatore di Hong Kong, John Lee, ha detto che la legge è necessaria per garantire la stabilità della città e per proteggerla da idee di una Hong Kong indipendente. La legge sostanzialmente dà al governo della città maggiori strumenti per reprimere il dissenso nei suoi confronti e più in generale nei confronti del regime cinese di cui è sostenitore. Tra i reati le cui pene sono state aumentate c'è l'insurrezione, la cui pena massima è passata da 2 a 10 anni. Il solo possesso di pubblicazioni con intento sedizioso, cioè di rivolta o insurrezione, verrebbe invece punito con 3 anni di reclusione. In questo, come in altri casi, la legge lascia un ampio margine di interpretazione nella formulazione delle accuse. Lo stesso vale per esempio per ciò che considera segreti di Stato e spionaggio, analogamente a quanto avviene in Cina, dove la definizione legale di spionaggio è estremamente vaga ed elastica. D'ora in poi, la diffusione di segreti di Stato sarà punibile con pene fino a 10 anni di carcere. La nuova legge prevede inoltre un ampliamento dei poteri della polizia, tra cui la possibilità di arrestare persone sospette di reati contro la sicurezza nazionale e di trattenerle, anche in assenza di incriminazioni formali, per 2 settimane, mentre prima il limite era di 48 ore. E poi quello di revocare il passaporto a chi è considerato latitante. Mentre i giornali parlano della posizione del PD contro la riforma costituzionale, soprannominata premierato, di cui avremo sicuramente modo di parlare nelle prossime settimane e mesi, Pagella Politica ha pubblicato un articolo in cui dice che in Parlamento ci sono quasi 100 proposte per cambiare la Costituzione. Spoiler, questa parte è un po' da nerd del diritto come me, ma secondo me è interessante. Entrando nello specifico, dal 13 ottobre 2022 a oggi sono stati depositati in Parlamento 97 disegni di legge di riforma della Costituzione, oltre alla riforma per l'elezione diretta del Presidente del Consiglio presentata dal governo Meloni, ora all'esame della Commissione Affari Costituzionali del Senato. Alcune proposte sono di portata simile a quella del governo e puntano a modificare il funzionamento delle istituzioni. Quasi una proposta su 2, invece, vuole cambiare solo singoli articoli della Costituzione, aggiungendo o togliendo alcune frasi o parole. Un progetto di riforma simile a quello del governo è stato presentato al Senato da Italia Viva lo scorso agosto e il suo esame è stato abbinato alla riforma del premierato. Il testo, a prima firma di Matteo Renzi, è composto da 5 articoli che prevedono l'introduzione dell'elezione diretta del Presidente del Consiglio, affidando a quest'ultimo il compito di nominare i ministri del suo governo, un potere che oggi spetta al capo dello Stato. Lo stesso testo è stato presentato dal partito di Renzi alla Camera a prima firma di Maria Elena Boschi, ma il suo esame non è ancora iniziato. Altri disegni di riforma costituzionale si concentrano sull'attività del Parlamento. Per esempio, una proposta depositata al Senato da un senatore del Partito Democratico punta a cambiare la composizione del Senato, prevedendo che sia composto da 200 eletti direttamente dai cittadini, più altri 22 senatori eletti dai consigli regionali tra i loro membri, che in questo caso durerebbero in carica quanto i consigli. La riforma propone di modificare le regole dei decreti legge, stabilendo che abbiano un contenuto omogeneo e che siano convertiti in legge dal Parlamento in seduta comune, ossia dalla Camera e dal Senato riuniti insieme, e non più da ciascuna Camera separatamente. Il testo contiene anche la cosiddetta sfiducia costruttiva. In caso di mozione di sfiducia, i parlamentari che chiedono le dimissioni dal Presidente del Consiglio devono proporre anche il nome della persona che lo sostituirà. Un altro disegno di riforma del PD al Senato punta a velocizzare l'esame delle proposte di legge. Il testo prevede la possibilità per il governo di chiedere al Parlamento di approvare un disegno di legge entro 70 giorni, un limite che sale a 85 giorni nel caso di disegni di legge di particolare complessità. Il disegno di legge aggiunge poi la possibilità per i parlamentari di chiedere un giudizio di legittimità costituzionale sulle leggi e fissa alcuni limiti sul contesto dei decreti legge, stabilendo per esempio che deve essere specifico e omogeneo. Stabilisce infine che le commissioni parlamentari di inchiesta possono essere istituite solo se ottengono il via libera di almeno un terzo dei componenti di ciascuna Camera. Rimanendo in tema, un disegno di legge di riforma costituzionale della Lega e uno di Forza Italia puntano a estendere da 60 a 90 giorni il tempo a disposizione di Camera e Senato per convertire i decreti. Il testo della Lega stabilisce anche che i decreti legge perdono efficacia se la votazione finale nella Camera in cui sono stati presentati avviene oltre il 60° giorno dalla presentazione della stessa. Tra le riforme costituzionali depositate finora in Parlamento non ci sono solo proposte di grande portata, anzi, in base alle verifiche di Pagella Politica, in 49 casi su 97 le proposte presentate da deputati e senatori riguardano solo singoli articoli della Costituzione e alcune sono piuttosto curiose. Tra queste, per esempio, c'è una proposta del deputato della Lega Stefano Candiani che chiede di modificare l'articolo 56 della Costituzione per limitare la possibilità di essere eletti alla Camera. Al momento l'unico requisito per diventare deputati è aver compiuto 25 anni di età, mentre per essere eletti al Senato servono almeno 40 anni. Il testo della proposta di Candiani, presentata lo scorso 5 marzo, non è ancora pubblicamente disponibile, ma Pagella Politica ne ha preso visione, ed è composto da un solo articolo, che stabilisce che un cittadino può essere eletto come deputato se ha almeno 25 anni, a patto però che sia stato titolare per almeno un mandato di cariche di giunta o di consiglio comunale o regionale. In pratica, se la riforma che presenta Candiani fosse approvata, un cittadino potrebbe essere eletto alla Camera solo se in precedenza è stato un amministratore locale per almeno 5 anni. Altre proposte di riforma costituzionale hanno invece un carattere più simbolico. Per esempio, nelle scorse settimane si è parlato sui giornali di una proposta di due deputati del PD, Gianantonio Girelli e Sara Ferrari, per cambiare il nome della Camera in Camera delle Deputate e dei Deputati. La proposta, che per Girelli e Ferrari serve a prendere atto dei cambiamenti culturali del nostro paese, è però stata criticata da vari esponenti della maggioranza di centrodestra e non è condivisa nemmeno da altri deputati dello stesso PD. Ok, potrei andare avanti ancora per molto. Forse è meglio che mi fermo qui. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione@class.it. Se volete rimanere aggiornati, ci sono il canale Telegram e WhatsApp di Notizia a Colazione. Li trovate nel sommario della puntata insieme al link per gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.